E adesso parliamo di cinema, vediamo cosa offrono le sale di prima visione in città e per farlo abbiamo al telefono il nostro Roy Menarini. Pronto Roy?
Pronto, ciao Piero, saluto a tutti.
La grande bellezza, ecco, la grande bellezza è il titolo del film Paolo Sorrentino. Qual è questa grande bellezza di cui si racconta, Roy?
Ma il titolo è molto ambiguo, molto contraddittorio. Si potrebbe evidentemente per prima cosa pensare a quella di Roma, perché è un film che è dedicato interamente alla città di Roma, che conta almeno quanto i suoi personaggi, con dei rapporti con Fellini su cui poi torneremo, e d'altra parte è anche vero che questa grande bellezza è anche quello che i personaggi cercano in qualche modo nel film, ma non trovano, perché il film, che si chiama La Grande Bellezza, che ha un trailer dedicato ai palazzi e ai monumenti romani, in verità è un film sulla morte della bellezza, sulla fine di qualsiasi utopia e su una situazione di generale disperazione.
Ma ho letto bene, Tony Servillo l'hai detto, leggo bene, Carlo Verdone, Roy?
Sì, questa è la grande idea di Sorrentino, insieme a un numero di attori spropositato che non riusciremo mai a elencare tutti, per cui in questo senso il rapporto con la dolce vita felliniana e con quel enorme cast è assicurato. Sorrentino ha voluto molti volti di attori italiani, tra cui anche volti della commedia e della comicità popolare, tra cui quello di Carlo Verdone, cui dona un personaggio straordinario. Non bisognerebbe pensare che Sorrentino ha preso Verdone e lo ha travolto facendogli fare un personaggio serio o drammatico. È un personaggio in verità abbastanza vicino alle fragilità e alle debolezze del Verdone che conosciamo, ma completamente dentro questa volta sia al mondo di Sorrentino. È una riuscita straordinaria e addirittura i duetti tra Verdone e Servillo hanno dei momenti di altissima ironia. Ci sono due importantissimi monologhi del film di Servillo, uno più iniziale e uno più finale, intervallati da questa grande, come dire, da queste grandi contraddizioni volute che il film ha, a cominciare dalla musica su base disco techno, una vecchia canzone di Raffaella Carrà, ma allo stesso tempo una colonna sonora che gode anche di Kronos Quartet, di Zbigniew Preisner, uno dei grandi compositori polacchi contemporanei, e tanto altro ancora di musica tra il sacro e la camera. Ecco, l'eclettismo musicale da parte di Sorrentino è utilizzato con grande sapienza, ma insomma non abbiamo ancora detto che cos'è in verità questo film. Questo film è la storia di un intellettuale, Servillo, che ha scritto un libro tantissimi anni prima e poi non ha più fatto altro se non scribacchiare su delle riviste di moda o di società che lo pagano piuttosto bene, e che attraversa una Roma un po' come l'attraversava Mastroianni, un po' dentro e un po' fuori, il jet set nella dolce vita, ma attraversa questa sorta di mondo effimero della romanità, a metà tra il cafonal e la discoteca, diciamo la nobiltà decaduta, ma a differenza del film di Fellini, dove già questo mondo carnevalesco aveva in sé i segni della morte, qui siamo davvero in una situazione catacombale, quindi quello che mette in scena Sorrentino è un incredibile lunghissimo funerale di quasi 3 ore dell'intera società romana e quindi probabilmente anche della società borghese italiana.
Insomma, un carnevale escheriano mai realmente tragico, ma solo miseramente grottesco, Roy.
Sì, assolutamente sì. Ci sono due grandi cose nel film, a parte il progetto che mi piace molto. Da una parte questo escheriano che dici tu, cioè il fatto che il film abbia una struttura completamente folle, nel senso che ci sono personaggi come quello ad esempio della ballerina triste Sabrina Ferilli, che occupano il centro del film, la metà del film, arrivano tardi e poi escono dal film all'improvviso. Altri personaggi che invece sono un po' degli incontri che via via Servillo ritrova di volta in volta, ma insomma non c'è una vera storia, non c'è una vera sceneggiatura nel senso tradizionale del termine, è quasi una struttura cubista. In questo senso si avvicina, è vero, alla Dolce Vita tante volte citato, ma forse un altro film di Fellini, che è proprio Roma, che era a metà tra documentario, finzione e libera improvvisazione, e che Sorrentino deve aver avuto bene nella mente. E quindi questa è la prima cosa, una struttura completamente irresistibile e impossibile da riassumere, e dall'altra in verità una grandissima ironia, cioè davvero d'accordo, malinconia, disperazione, vuoto totale della contemporaneità, ma dall'altra ci sono dei momenti di un'ironia, persino di una comicità sarcastica straordinari. Jeff Gambardella fa molte feste, quindi di feste ne vediamo tantissime, non certo una sola nel corso della pellicola, perché su una delle terrazze romane, in particolare quella del suo appartamento ricco e agiato, tiene queste feste, queste cene dove ne accadono di tutti i colori. Contemporaneamente lo stesso Gambardella passeggia per Roma mattina, sera, feste, non feste, incontrando questa galleria di personaggi che costruisce via via il mosaico, per cui che ci sia un vero plot no, nel senso che è una galleria di personaggi e situazioni. Contemporaneamente il percorso di Gambardella, che va fino in fondo alla sua, al suo fallimento esistenziale, al suo essere nulla, è anche un po' il percorso del personaggio. Infatti Sorrentino evidentemente combatte un pochino con il suo cosceneggiatore Contarello, che è il suo storico cosceneggiatore, l'uno Contarello probabilmente cercando di dare un po' di struttura al film, Sorrentino andando via per intuizioni personali.
La grande bellezza, l'ultimo film di Paolo Sorrentino, quindi gli diamo un bel verde, Roy.
Quindi gli diamo un bel verde, lo ripeto, un po' in controtendente rispetto ai colleghi italiani.
A Cannes però non gli hanno dato nulla, Roy.
A Cannes non gli hanno dato nulla, d'altra parte è vero che, come avevamo detto, era un'edizione che a detta di tutti è stata la migliore degli ultimi 20 o persino 30 anni, con una qualità media altissima, e addirittura il film di cui parliamo in prima visione viene da Cannes e anche questo non ha ricevuto lo straccio di un premio.
Nonostante sia bello, Roy?
Nonostante sia abbastanza bello, sì. Si tratta del nuovo film di un regista che già sta scalando la classifica dei registi di culto, Nicholas Winding Refn, un regista dalla pronuncia difficile, perché si tratta di un regista danese che si è fatto le ossa nel cinema europeo stupendo con una serie di film atipici per il cinema europeo, perché molto tesi, molto violenti, molto aggressivi, come la trilogia di Pusher. Arrivato a Hollywood, Refn ha girato due film, il primo, entrambi con Ryan Gosling, il primo si chiamava Drive ed era un omaggio ai noir urbani degli anni 70, e questa volta il film si chiama Solo Dio Perdona, è stato appunto accolto a Cannes con molta freddezza. Si tratta di un film in cui il protagonista Ryan Gosling impersona un giovane americano che vive a Bangkok e allena una serie di combattenti di box thailandese a Bangkok. Scopriamo ben presto che in verità i suoi affari sono ben diversi, quella è una copertura, ci sono dei malaffari sotto, tutto parte dalla uccisione di una prostituta, parte una serie di vendette e controvendette tra il gruppo degli americani a Bangkok e una sorta di poliziotto corrotto e giustiziere thailandese, che dà vita insomma a un cumulo di stragi e di sangue ferocissimo. Ovviamente raccontata così sembra che ci troviamo di fronte a una sorta di thriller adrenalinico, ecco, in verità Refn fa tutto il contrario, è un film lentissimo, contemplativo, imperscrutabile, incredibilmente astratto, con immagini fisse, inquadrature alla Tarkovsky, e questo, come dire, va in totale contrasto con la scia di sangue che viene narrata ed è un po' la forza del film. La cosa interessante è che davvero qui ci troviamo di fronte a una rarefazione di sguardo che prende in contropiede lo spettatore, quindi abbiamo tutta la ritualità del cinema orientale, abbiamo degli interni rappresentati come un'installazione di arte contemporanea, e poi dall'altra appunto abbiamo una storia di vendette che apparentemente è quella di tanti altri film. Sotto c'è poi tutto un tema edipico, tanto è vero che più che Ryan Gosling, la cui mascolinità viene ampiamente ridimensionata dal film di Refn, la figura più interessante è questa mamma sanguinaria interpretata dalla raffinata Christine Scott Thomas, attrice che vediamo spesso nel cinema britannico, e che qui invece fa una volgarissima madre a capo insomma di un gruppo di mafiosi, che è veramente crudelissima.
Ma il tutto si svolge all'interno di palestre e bordelli, Roy?
Sì, palestre e bordelli che vengono però messi in scena con questa eleganza, con questa sorta di strana sospensione anche epidermica, con questi tappeti sonori elettronici del compositore tipico di Refn, cioè Cliff Martinez, che piace molto anche i musicologi, e quindi si ha la sensazione veramente di un acquario, di una situazione molto astratta. una ricerca visiva davvero, davvero interessante. Io non so a chi parlerà esattamente questo film, perché il pubblico amante appunto del thriller più brutale non amerà la ricerca tarkovskiana. Gli appassionati del cinema d'essè seduti vicino a me erano un po' sorpresi a dir poco e delusi dal troppo sangue. Ecco, potrebbe non finire da nessuna parte questo film, esattamente come è successo a Cannes, però è una sorta di piccolo piacere per cinefili. Gli diamo un verde abbastanza pieno, nel senso che insomma appunto qualche presunzione nel film c'è, non per tutti i gusti, insomma si astengano coloro che soffrono a vedere troppe torture, però insomma tutti gli altri possono sfidare il film.